stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Buongiorno, buongiorno amica. Beh, questa è veramente una cattiveria. Sono le 11:05. No, non si fa davvero. Adesso verrò da lei in pausa, caro Rossi. Ma smetta. Buongiorno amici di Radio Bianconera. Sono le 11:06 di questo giovedì 10 settembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi, nonostante Rossi. Ed eccoci, bentrovati amici, quarto appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vi terremo compagnia fino alle ore 12:55, come sempre tratteremo diversi temi insieme a voi, insieme ai nostri opinionisti. Abbiamo pronti anche dei sondaggi interessanti, insomma, per stuzzicare la fantasia delle nostre care zebre all'ascolto. Sono tante, come sempre, una crescita davvero bella, importante quella di Radio Bianconera, e dunque vi ringraziamo davvero per il vostro preziosissimo contributo. Buongiorno a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Buongiorno Nicola, un saluto a tutti.
Un saluto, grazie. Allora, cosa vogliamo partire da Luis Suarez, perché ieri poi sono arrivate delle voci dalla Spagna che avrebbero detto alcuni giornalisti spagnoli che Luis Suarez non sia convinto di venire alla Juventus, perché si sarebbe inserita nella bagarre l'Atletico Madrid di Simeone. Dobbiamo prenderla come vera questa notizia o la lasciamo scorrere, perché sai, se ne sentono tante durante il calciomercato?
Infatti qualcuno è rimasto un po' stupito, perché negli ultimi giorni sembrava proprio che Suarez fosse, non dico ad un passo dalla Juventus, ma diciamo che così, che fosse, diciamo, avanzata la trattativa, no? Fermo restando l'esame di italiano per prendere il passaporto comunitario, e poi la rescissione con il Barcellona. Questa secondo me non sarà un ostacolo, perché sappiamo che Koeman l'ha bocciato, lui farà un accordo.
Sì, quello che ha fatto capire, comunque, anche c'è stato quel post, no? Quella storia su Instagram, in cui lui ha sottolineato che sta per lasciare ovviamente il Barcellona, ma ha tenuto un po' di dubbi, no?
Però a me risulta che invece lui voglia fortemente la Juventus e soprattutto giocare con Cristiano Ronaldo. Poi l'abbiamo detto mille volte, Nicola, il mercato è vulnerabile, le cose possono cambiare da un momento all'altro. Io ancora lo metto in pole position, così come Dzeko ancora non ha perso le speranze di venire
anche
alla Juventus.
Anche se a Roma dicono che ovviamente anche dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo la Roma ci penserebbe mille volte, no? Prima di cedere anche Edin Dzeko, che è stato comunque un altro giocatore importante di queste ultime stagioni dei giallorossi. Staremo a vedere, e teniamo anche una porticina aperta per Alvaro Morata, non lo so, perché a questo punto
se dovesse entrare all'Atletico Madrid. Però a me risulta che invece l'Atletico abbia bisogno di un altro attaccante, a Morata. Sì.
Vedremo quello che accadrà, e questo sarà uno dei temi che tratteremo più avanti, quando cercheremo di approfondire un po' il discorso di calciomercato. Poi voglio annunciare che in chiusura avremo il piacere di ospitare il dottor Gianni Nanni, membro della commissione medico-scientifica della FIGC e medico sociale del Bologna, dunque di un club di Serie A, e faremo il punto con lui della situazione per quanto riguarda la possibile riapertura degli impianti sportivi.
E anche l'allentamento, fammi dire Nicola, del protocollo, perché certo, la Federcalcio ha chiesto soprattutto ai calciatori hanno chiesto, diciamo così, meno rigidità, soprattutto per quanto riguarda i tamponi, perché il metodo lo ritengono invasivo, no? Quindi un conto è avere un protocollo durante il lockdown e soprattutto quando si gioca una partita dopo l'altra, un conto certo, quando invece si torna a giocare con una certa regolarità.
Chiederemo a lui alcune cose importanti per capire meglio insieme a voi quello che sarà il prossimo futuro della nuova Serie A che sta per partire, perché ci siamo ragazzi, non manca molto, è iniziato il countdown, siamo a 9 giorni, no? 9 giorni, sì, 9 giorni dalla ripresa del campionato, insomma si riparte 2020-2021, tante incognite, tanta voglia di divertirci con la nostra nuova Juventus di Andrea Pirlo che si sta costruendo. Non si sente molto parlare di centrocampisti e dunque io sono abbastanza contento di questo, perché magari sta arrivando qualcuno sotto traccia, chissà, no? Si sono smorzate un po' le voci, si è parlato ovviamente molto di Locatelli anche dopo l'ottima prestazione in terra olandese con la casacca azzurra. Noi abbiamo letto anche una dichiarazione, adesso vi coinvolgiamo proprio, no? Perché Luis Van Gaal lo conoscete tutti, no? Tecnico dell'Ajax, campione d'Europa, che affrontammo poi nella finale del 22 maggio 96 all'Olimpico, CT della nazionale olandese, Barcellona, insomma stiamo parlando di uno dei grandi mister del calcio europeo, ha rilasciato una dichiarazione che ci ha stuzzicato, ci ha incuriosito su Matthijs de Ligt, no? Quintiliano, ci possiamo, vogliamo dire, perché vogliamo coinvolgere anche i nostri amici.
E poi sarà oggetto del nostro sondaggio, perché insomma lui si allarga molto, no? Lui dice: Matthijs è fenomenale, diventerà più forte di Chiellini e di Bonucci, insomma una dichiarazione impegnativa, direi, no?
Sì, ha detto una cosa davvero molto, molto forte. Allora vi chiediamo, ragazzi, dai, il sondaggio d'apertura della puntata odierna è questo, al 340-5425-324. Secondo voi Matthijs de Ligt potrà diventare più grande di Bonucci e di Chiellini? Partiamo da un presupposto importante nella nostra riflessione. Secondo me De Ligt, per caratteristiche, soprattutto dopo questa prima esperienza italiana, è un po' 50 e 50, no? È un po' Bonucci e un po' Chiellini. In prospettiva io lo vedo, lo immagino ancora più forte, perché forse è più completo, proprio per questo discorso che sto facendo. Può riunire, no? Si possono riunire queste straordinarie caratteristiche sia di Giorgione che di Leo proprio nella figura del calciatore Matthijs de Ligt. E allora vorrei chiedere anche il vostro pensiero. Ripeto, le caratteristiche poi sono cambiate, dobbiamo dire. Il Matthijs che è arrivato, che sbarcò alla Juventus dall'Ajax, era forse più Bonucci.
Era, secondo me, era proprio il prototipo di Bonucci.
Insomma, un po' il giocatore battitore
anche
basso.
Anche per come giocava l'Ajax.
Sì, molto alto, no? Gli inserimenti, segnava gol importanti. Poi si è italianizzato e anche grazie appunto a questa esperienza con la maglia della Juventus in Serie A, nel calcio italiano che è maestro della fase difensiva, si è anche chiellinizzato un po'.
Perché da una parte, Nicola, abbiamo detto, siccome era infortunato Chiellini, noi abbiamo sempre detto che la partenza, tra virgolette, falsa di De Ligt era dovuta al fatto che lui ha dovuto d'urgenza sostituire Chiellini, però allo stesso tempo ha avuto qualche problema.
Inizio,
ricorderete
qualche
che
problema,
qualcuno
certo,
già stava parlando però di flop, di mercato, certo, della Juventus, però allo stesso tempo, a mio avviso, come dici tu, l'ha un po' chiellinizzato, cioè lui ha imparato molto di più a marcare, certo, e siccome le caratteristiche invece, diciamo, più propositive, se vogliamo, o di regista difensivo di Bonucci già l'aveva, è riuscito un grande mix. Ricordiamo che lui a 20 anni già ha avuto tanta esperienza all'Ajax e nazionale, quindi
è interessante questa cosa, dai, insomma ragioniamo in vista del futuro di Matthijs de Ligt. E poi vi chiediamo un'altra cosa, se, ragazzi, sono giochini, prendiamoli
per aprire il dibattito, per confrontarci,
che valgono tra 8, 9, 10 anni la coppia, secondo voi, Demiral, se rimarranno la Juventus, se veramente saranno loro i pilastri per il prossimo decennio della difesa juventina, Demiral, De Ligt, riusciranno a raggiungere e superare i grandi Chiellini, Bonucci, Barzagli, insomma mettete voi, no? I tre grandi dell'ultimo decennio della storia bianconera, rispondeteci, sono curioso, al 340-5425-324. Per caratteristiche i due credo che si completino molto molto bene, dunque le prospettive ovviamente sono positive da questo punto di vista. Non c'è reparto. Stavo facendo una riflessione ieri, guardavo, no? osservavo un po' la costruzione delle varie squadre, anche grazie ovviamente al nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web. Beh, nessuna squadra in questo momento, Quintiliano, in Europa è messa bene come la Juventus per quanto riguarda i difensori centrali, in assoluto.
Beh, non c'è dubbio,
perché veramente è un mix di tutto quello che uno può, che un allenatore si può curare di avere, no? Perché c'è l'esperienza, la classe, la forza, la bacheca, il blasone, la gioventù, la cattiveria, quel pazzo turco che secondo me potrebbe davvero diventare, controllando anche un po' un suo aspetto caratteriale, potrebbe diventare davvero un pilastro, no?
Sì, pazzo, non c'è
pazzo,
dubbio.
Pazzo tra virgolette, ragazzi, sto intendo pazzo per per quello che vediamo in campo.
Alcune volte per attenuare la sua foga agonistica.
Abbastanza forte nel senso, si fa veramente sentire, eh? Diciamo, per fare un paragone un po' irriverente ancora, sicuramente adesso irriverente, per cattiveria alcune volte ci ricorda un po' quell'altro meraviglioso giocatore che abbiamo tanto amato, anche lui vestiva la maglia della Celeste, insomma, uno che in campo sa farsi sentire nei momenti anche in cui scoppia la bagarre, no? A me quello piace, quando scoppia la cosiddetta rissa, insomma, c'è qua Demiral, è quello che arriva,
diciamo, la personalità non gli manca, considerando che ha 22 anni.
Demiral è quello che arriva e mette pace a modo suo, ecco, è un po' quello che faceva Paolo Montero, che difendeva assolutamente i propri compagni quando scoppiava appunto qualche discussione, qualche rissa che ci può stare durante una partita, mentre si è in trance agonistica. E dunque parliamo proprio di loro, né? In questa prima parte di trasmissione siamo curiosi, ci sono dei messaggi, sono già arrivati al 340 54 25 324. Abbiamo stuzzicato un po' la fantasia dei nostri radioascoltatori. Vuoi partire tu con qualcosa di testo? Perché già ne vedo diversi. Quindi
va bene,
vai,
partiamo. I testuali, scrivete, caro scrivete. Nick, allora, ciao Quintiliano e Nicola. Allora, io non so più cosa pensare. Qua abbiamo Suarez che non è convinto, Morata è impossibile perché l'Atletico vuole 50 milioni, Dzeko difficile, cioè fatemi capire chi arriverà, Pinamonti, Massimiliano da Roma. Secondo me no, Massimiliano arriverà un top player come centravanti. Secondo me, io insisto, io vedo ancora molto favorito Suarez, malgrado quello che si dice in Spagna. Beh. Buongiorno Bianconeri, ma Aurelio De Laurentiis, che è malato con sintomi in attesa di tampone,
facciamo
ieri è andato,
gli auguri al presidente del Napoli,
positivo al coronavirus, sì, al Covid, insomma, coronavirus, ieri è andato ad infettare il presidente, oggi tampone positivo, ne vogliamo parlare? Salute Andrea da Chiani. No, Andrea, gli facciamo semplicemente un grosso in bocca al lupo, come a tutti.
Cosa possiamo
coloro,
dire? Credo che lui non sapesse, no? Esatto. Essere positivo al Covid quando...
infatti, ragazzi, il problema vero, Nicola, è essere chi è sintomatico, che non sa di avere il Covid, che magari...
A parte tutto, in bocca al lupo ovviamente al presidente Napoli, anche perché è una persona di una certa età, non è un ragazzino. Dunque, dai, andiamo, leggiamo un altro e poi abbiamo degli altri.
Sì, uno scambio tra Bernardeschi e De Sciglio per Morata, Suarez se lo prendano. Loro risparmiano gli ingaggi, noi facciamo plusvalenza e Alvarito torna a casa. Ma le parole di Carraro, Alvarito, un bel tacet plat.
Oh, che belle.
Ci
le
mancava
parole.
Solo Carraro.
Franco Carraro è veramente divertente, ci fa veramente sorridere. E da che pulpito viene, esatto, la predica Franco Carraro? Andate a leggere la storia di questo personaggio, è nel calcio praticamente ancora prima di nascere. In picci imbrogli, quello, quell'altro, non si sapeva bene dove stava, e poi coinvolto in una storia, e poi coinvolto in un'altra. C'è sempre stato delle polemiche intorno a questo personaggio, no? Okay?
In sintesi, Nicola, ricordiamo,
lui parla detto, degli altri,
la Juventus ha 36 scudetti, forse,
ma non
lo
è
di,
quello.
Lo dico
è
in sintesi, che... Agnelli si è fatto un film. Questa è la sintesi.
Sì,
di quello,
sì, sì, no, ma ho letto, poi ho scatenato diverse polemiche, però ripeto, è un personaggio comunque ambiguo, no? Del calcio. Cerchiamo di tacere. Punto, perché comunque scheletri nell'armadio il signor Franco Carraro ne ha parecchi. Andiamo con i messaggi di vocali, prego.
Nicola Quintiliano, buongiorno da Andrea.
Ciao Andrea.
Ma se alla fine di tutto spuntasse Icardi come attaccante?
Non credo.
Comunque al Paris Saint Germain non è ben visto dal tecnico.
Non credo.
Abbiamo qualche giocatore che potrebbe interessare al Paris Saint Germain? Non lo so. Che ne pensate?
Grazie, non credo.
però Andrea ha sempre degli spunti interessanti.
Che vi devo dire? Che vi devo dire?
Ragazzi, non se ne parla
tempo
più.
Fa, no? La settimana scorsa ne avevo parlato, dico, se ci fosse ancora qualcosa per Icardi, però sembrerebbe di no.
Sembrerebbe di no. Poi ripetiamo, però, il mercato, cioè, io, ragazzi, i colleghi esperti, dico, nel mercato può succedere di tutto.
Vi dico che la storia mi aiuta, l'esperienza mi aiuta a andare molto cauto, soprattutto quando c'è la Juventus di mezzo, no? E dunque io dico aspettiamo, seguiamo le piste che sono quelle, insomma, che ci portano ovviamente a Luis Suarez, ma dobbiamo veramente, è un dovere nostro per noi che facciamo informazione, ma anche per i tifosi, sapere che potrebbe succedere magari qualcosa di diverso, perché la Juventus, appunto, anche se lo sottolineo, stiamo vivendo una situazione straordinaria anche per il calciomercato, però potrebbe magari aver preso un'altra strada che magari non conosciamo. Questo lo scopriremo solamente tra pochi giorni, spero tra pochi giorni, perché la Juve ha bisogno comunque di definire questa cosa, avevamo detto ad inizio settimana, entro domenica, a questo punto non lo so.
Credo che forse durante questa settimana sia impossibile, se per esempio parliamo di Suarez, intanto deve fare l'esame per il passaporto, ma poi non significa automaticamente diventare comunitario, perché ci sarebbe tutto l'iter burocratico del Viminale.
Assolutamente, dunque vedremo, andiamo un po' di audio, dai.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Gabriele da Roma.
Gabriele, ciao.
Ragazzi, io non lo so, sarà che sono sempre pessimista di mio, però a me, con tutte le difficoltà del caso, Covid, senza soldi, tutto quello che volete metterci voi dentro, tutto quanto incluso, a me che la società FC Juventus non abbia una punta titolare a meno di 10 giorni dall'inizio del campionato, io, ragazzi, la trovo una cosa fuori dal mondo. Ditemi la vostra, se quello fuori dal mondo so io, però che la Juve non abbia né un numero 9 titolare e neanche di riserva, attenzione, neanche di riserva, in rosa, cioè non abbia punte, io la trovo una cosa fuori dal mondo.
Grazie, sei stato chiarissimo,
Gabriele.
Io torno su una riflessione che ho fatto pochi istanti fa. Assolutamente, è una situazione straordinaria e dunque non è fuori dal mondo, perché stiamo vivendo una situazione straordinaria, punto. Se il mercato fosse stato normale, la Juventus avrebbe avuto la punta ai primi di luglio.
E in ogni caso, in passato, la stessa Juventus, Nicola, ci ha insegnato anche di colpi pesanti negli ultimissimi giorni, insomma, magari anche come strategia per evitare, per esempio, che il prezzo salga. Però sì, è sempre una situazione particolare.
Qualche colpo, soprattutto tanti anni fa, arrivò proprio nella zona Cesarini del calciomercato. Ultimamente devo dire di no.
Un po' meno.
Ultimamente
sì,
devo
vero,
dire di
vero.
No. Sistemavo le cose prima e poi eventualmente qualche piccola cosa, no? negli ultimi giorni del calciomercato. Però ripeto, non dobbiamo perdere di vista questo discorso legato al momento, no? Io credo, lo ripeto, che se tutto fosse stato normale, vabbè, non sappiamo quello che sarebbe accaduto, immagino che Wayne comunque magari sarebbe partito lo stesso, e posso immaginare che la Juventus avrebbe comunque avuto il sostituto, non so, ai primi di luglio, non lo so, ragazzi, in un mercato normale, primi di luglio, metà di luglio, insomma, un periodo logico poi per proiettarsi alla stagione successiva.
Ricordiamo, Nicola, ha nominato Higuaín, che dovrebbe essere oggi il giorno, diciamo, essere, così, dell'addio definitivo dalla Juventus.
Potrebbe essere, cari amici, potrebbe essere ufficiale, vedremo se raggiungerà Blaise Matuidi negli Stati Uniti, vedremo, saremo contenti per lui, ovviamente. Spero che trovi la soluzione migliore per l'uomo, innanzitutto, è una persona particolare che stimo, comunque, una persona ha avuto dei problemi, e spero che si diverta e che continui a buttarla dentro, perché noi vogliamo vederlo felice con Sally Wayne. Prego.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Nick, buongiorno Quintiliano, ciao, sono buongiorno. Giacobbe da Bari.
Ciao Giacobbe.
Io penso che nel 2021 avremo la DDD. Sarebbe Donnarumma, De Ligt, De Miral.
Oh, Donnarumma,
la difesa più forte,
amico mio,
del mondo.
Amico mio, no, Donnarumma, ciao, lasciala dove è.
Buona continuazione.
Lasciala dove è.
Pensavo una difesa a tre io.
No.
Schierata.
Io su Donnarumma mi sono espresso più volte. Buon portiere, sopravvalutato. Per ora, poi. Mi tengo.
Cioè, io non ci spenderei tantissimi soldi.
Mi tengo stretto il polacco, che ancora può dare tanto. Però ci sono delle dinamiche, poi c'è il signor Mister Raiola. Raiola, che può indirizzare il calciomercato, lo sapete bene. Però io, se mi doveste chiedere, Nicola, portiere per il futuro Donnarumma, ma io ci penserei. Pensa, ti posso dire una cosa?
Prego.
Io preferirei Meret, allora, per caratteristiche. non lo so, c'è qualcosa in Donnarumma che non mi convince.
Te lo dico io, Donnarumma, che gli è successo, dimmi. Nicola. Alla sua tenera età, quando Mihajlovic lo fece esordire, ricorderei, giovanissimo, sì, secondo me il danno che gli è stato provocato, l'accostamento con Buffon, sì, e un po' lui è calato. Devo dire che non stiamo parlando di...
Io parlo proprio di alcune caratteristiche.
Per esempio, nelle uscite lui è abbastanza... Però chiaro, ragazzi, che è un ottimo portiere.
Ma sì,
però,
ragazzi, ci mancherebbe che non sia un ottimo portiere. Io non lo ritengo il miglior portiere italiano, ecco. Posso dirlo? Poi magari sbaglierò, certo, verrò smentito, crescerà, diventerà il migliore di tutti, ma assolutamente sono contento per lui. Però ad oggi io, se mi dovessero dire la prossima stagione arriva Donnarumma, parte Chesney, io ti dico no, io mi tengo ancora 3 anni Chesney, almeno 3 anni Chesney, e poi eventualmente pensavo a Donnarumma. Ma non mi dà più garanzia il polacco, sempre se il simpatico Wojciech la smette di uscire e calciare lontano il pallone, perché ha rotto più vetri lui delle case vicine agli stadi che nessun altro. Dai, si scherza, prego.
Ragazzi, buongiorno, Toni da Stoccarda.
Ciao, ciao.
Per quanto riguarda il confronto De Ligt, Bonucci, sì, Chiellini, secondo me basta farsi una domanda: ma all'età di 20 anni Chiellini e Bonucci dove giocavano? E quante presenze avevano in nazionale?
Giusta riflessione.
E quindi la risposta viene facile. Secondo, sì, per quanto riguarda la coppia De Ligt-Demiral, secondo me sarà la coppia del futuro, ma non tra 10 anni, ma già dall'anno sportivo 21-22, sicuro.
Okay. Grazie.
Grazie a te,
ma anche quest'anno li vedremo secondo me, li vedremo in diverse occasioni anche in coppia. È interessante la cosa che ha detto.
No, bello.
Lui dice bello, a 20 anni.
Quello che dicevo io. Considera che è stato il più giovane olandese a debuttare in nazionale, a fare assegnare in nazionale.
A 20 anni Leo e Giorgio erano dei perfetti sconosciuti ancora, mentre questo già aveva incantato l'Europa. Ragazzi, sì, è una giusta riflessione. Però vedremo, dai, sarà come sempre il campo. Prego.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, ben trovati anche oggi come sempre. Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
E certo che può diventare più forte di Chiellini e di Bonucci, perché secondo me se si fa il parallelo tra i 20 anni di Bonucci e Chiellini, è già più forte ora di loro alla stessa età, nettamente più forte, con più personalità, si vede la costruzione mentale dell'Ajax, del ragazzo, e sicuramente diventerà il centrale più forte d'Europa. Poi fatemi dire una cosa velocissima.
Dici questa
sugli
cosa.
Stadi. Ieri ho visto le immagini della mostra di Venezia. Hai chiuso. Capito. Posti alternati, hai chiuso. Visto. Come nel cinema sì, e spettacolo anche questo, negli stadi no. C'è qualcosa che non mi torna.
Poi ci andiamo. Ciao, grazie. Poi ci andiamo dopo, con il nostro ospite, col dottor Gianni Nanni. Che cercheremo anche di capire certe dinamiche. Che sinceramente.
E certe contraddizioni.
Io meglio che non ci penso, perché poi mi scoppia la testa. Ne ho parlato ieri col Tour de France, il discorso del Tour de France. Dico, ma ragazzi, ma boh, vabbè.
Dimmi. Posso fare una riflessione su De Ligt? Si parla dell'età, giustamente, e questo mi fa fare una riflessione, ma anche un po' un rammarico, no? Il fatto che lui a 20 anni già sia a questi livelli, torna il vecchio problema che all'estero credono molto di più sui giovani.
E ci sta, ma sai, non è... Però qui ci coinvolgo anche quel club.
L'Ajax in particolare, però in generale...
È proprio ce l'ha nella sua struttura DNA. Io ricordo, penso, adesso un aneddoto, mi hai acceso un file della memoria. Io ho abitato in Olanda un periodo per quasi un anno e 8 mesi, un anno e 10 mesi. Era tra il 96 e il 98, ok?
Non eri più della Juventus per un anno?
Sì, no, ero. Tra il 96 e il 98 e andai 2 volte... a seguire con un ragazzo che avevo conosciuto che veniva nel locale dove io lavoravo, un ragazzo conosciuto che era un giovane dirigente dell'Ajax, insomma il settore giovanile, e sapeva che io ero molto appassionato. Poi era il periodo che la Juventus aveva appena vinto la Coppa a Roma proprio con l'Ajax, e andai, insomma mi invitò ad andare al centro sportivo dell'Ajax, e io rimasi veramente, Quintiliano, colpito da quello che vidi, perché c'era il campo della prima squadra che non si stava allenando quel giorno, e poi c'erano altri 6 o 7 campi, Quintiliano, pieni di bambini, di ragazzini, ma veramente bambini, dai 7 ai 13 anni, 4-5 campi pieni di ragazzi e di allenatori. Ogni campo aveva, mi ricordo, due o tre membri dello staff tecnico e poi questi bambini. E rimasi colpito, gli feci la domanda, ma dice, qui è così da sempre, cioè dagli anni 60, noi abbiamo dei campi dove c'è la prima squadra e poi ci sono tutti, ma non le giovanili, l'under 19, cioè erano proprio i bambini, dai 7 ai 13 anni, e rimasi colpito da questa cosa che vidi, per far capire quanto è importante per loro questa cosa.
Certo, all'estero però in generale è vero che lanciano di più comunque i ragazzi. Lì all'Ajax è una proprio
bisogna fare delle riflessioni anche su quelle che sono la geografia dei paesi, nel senso, cerca di capirmi, l'Olanda ragazzi è grossa come una regione italiana, questi hanno sfornato dei giocatori straordinari perché hanno sempre molto creduto nel loro serbatoio del settore giovanile. Cioè, questo è un paese piccolo, piccolissimo, capite? Bisogna prendere questa cosa, no? Il discorso della vastità, no? Di quello che può essere uno stato. Ragazzi, il Brasile è vasto, è anche normale che hanno una grande tradizione, una grande passione per il calcio, è anche normale che nella loro storia abbiano tirato fuori grandissimi, no?
Però Nicola, ti faccio l'esempio della Germania, che invece è una nazione vasta, dopo la crisi degli anni 90 ha riorganizzato tutto il settore della Federcalcio,
basta, addirittura. Però non è vasta come, che so, l'Argentina o il Brasile.
No, beh, certo, però voglio dire che un po' più di fiducia nei giovani. Mi viene in mente Locatelli, si dice, ma potrebbe comandare o meno il centrocampo? Non lo so.
Se pensi che è un paese piccolino, no? Rispetto ad altri grandi, grandi stati poi che hanno fatto tanto nel mondo del calcio, come l'Italia ha vinto 4 titoli mondiali, insomma significa che la tradizione è molto forte.
Sì, non c'è dubbio.
Capito quello che... Avete capito?
Sì,
voi capito? Voi avete capito? Meno male, Federico Rossi ha capito. Linea a lui, allora.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Bentornati, bentrovati amici, 11:36. Allora, tanti messaggi a 340-54-25324. Abbiamo stuzzicato un po' la vostra curiosità, la vostra fantasia, la vostra prospettiva futura per quanto riguarda i nostri giovani difensori, De Ligt, Demiral. Insomma, abbiamo fatto questo paragone prendendo spunto dalle parole di Luis Van Gaal, che ha dichiarato che a suo avviso Matthijs diventerà superiore sia a Chiellini che a Bonucci. Noi abbiamo sottolineato che il Matthijs che abbiamo salutato il 7 agosto è un calciatore che grazie a questa stagione in Italia ha cambiato un po' il suo modo di giocare rispetto a quello dell'Ajax e si è italianizzato un po', dando più sicurezza anche insomma in fase di difensiva pura, e dunque potrebbe maturare davvero un giocatore straordinario, che credo che già lo sia straordinario. E poi c'è il turco che veramente stuzzica la fantasia, no? Vogliamo vederlo con più costanza, siamo curiosi di vederlo con più costanza, e fatemi fare i complimenti alla Juventus, allo staff sanitario della Juventus, allo staff che appunto guidava la Juventus la scorsa stagione, perché la gestione di Demiral è stata ottima dopo l'infortunio.
Infatti 90 minuti giocati in nazionale non ha avuto problemi, questo è molto importante.
Significa
che il giocatore è recuperato al 100%.
Lo diciamo anche perché abbiamo visto quello che è accaduto a Niccolò Zaniolo, no? Che è tornato allora loro subiscono il grave infortunio a distanza di 40 minuti, no?
Nella stessa sera
a distanza di 40-50 minuti. Zaniolo lo vediamo in campo, se non sbaglio, alla metà di giugno, Quintiliano? A 6-7 gare dalla fine già veniva schierato da Fonseca, segnò anche un paio di gol molto belli. E noi ci chiedevamo alla metà di giugno, quando riprese il campionato, era uno degli argomenti che trattavamo, ma quando rivedremo Demiral? E più di una volta abbiamo sottolineato questo aspetto. Io credo che la Juventus faccia bene ad andarci davvero molto cauta. È andata cauta la Juventus, facciamo gli scongiuri ovviamente, però insomma sembrerebbe il ragazzo pienamente recuperato, proprio
posso,
perché probabilmente non è stato buttato in mezzo alla mischia con un po' d'anticipo.
la colpa della Roma è ieri, Francesco Rocca, l'altro ieri è stato molto duro, Nicola, ha lanciato le pesanti
Francesco Rocca, che ha avuto gravissimi incidenti, Zaniolo, ha lasciato il calcio per infortunio al ginocchio.
Nicola, Zaniolo contro la Juventus non avrebbe dovuto giocare perché non era al meglio, era stato infortunato
la partita,
contro
esatto. Sì, quella con lo stadium, sì, l'ultimo Juve-Roma. Bene ragazzi, dai, continuate a scriverci.
Roma-Juve all'Olimpio, l'ultimo Roma-Juve, quando si è
fatto... tu dici il giorno dell'infortunio,
non doveva giocare,
okay,
non era al meglio.
Ok, andiamo con i messaggi di te, di vocali, dai, che sono tanti.
Ciao Quantigliano, Salvatore da Siracusa.
Ciao, Salvatore.
Possibile mai che siamo sempre in ritardo quando dobbiamo acquistare qualcuno? Ma oggi leggevo che Bernardeschi potrebbe interessare alla Roma e si propone lo scambio Dzeko-Hunter. Cosa ne pensate? È fattibile tutto ciò?
Grazie.
Non credo, perché interessa al Napoli.
Sembrerebbe che la trattativa sia con il Napoli sia quella, no?
Che però sia un po'... Un po' rallentata, Nicola, per l'infortunio di Zaniolo.
Certo,
che
certo, ha cambiato tutto, ragazzi. Come un Derro esterno, abbia cambiato le carte in tavola a Trigoria.
Esatto.
L'infortunio di Zaniolo ovviamente ha causato riflessioni, riflessioni, perché insomma perdi una delle tue stelle e dunque devi stare attento, perché sennò vai veramente un po' a disgregare tutto quanto, no?
Anche perché un Dere che interessa al Napoli, se adesso lo cedi ti manca un esterno e Zaniolo non c'è più.
La Roma negli ultimi anni già è una squadra ibrida, veramente una squadra ibrida che non ha, non riusciamo a capire, no, quale possa essere il suo potenziale. Certo, se gli vai a togliere una decina di giorni Zaniolo per infortunio, già che lo vendi scoppia anche qualche casino.
I due giocatori più forti,
i tifosi giustamente non gradirebbero, non lo so, amici, non lo so. Non penso che alla fine Dzeko rimarrà, questo sì, la sensazione che alla fine lo tratterranno in qualche maniera, anche perché la signora Dzeko è felicissima a Roma, sta bene, sono cresciuti i ragazzi, insomma mi sembra che ci siano le possibilità che poi il bosniaco continui a vestire la casacca giallorossa. Andiamo con gli audio, dai.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, Marco da Perth in Australia.
Ehi, ciao Marco.
Niente, secondo me Suarez arriva, in tempi molto molto lunghi, ma arriva. Si parla già di un esame prenotato per la prossima settimana, poi quanto ci sia di vero non lo so, ma tutto fa pensare che arriva. E quando ho postato su Instagram fake news,
sì,
secondo me si riferiva al fatto che pochi giorni prima era stato praticamente preso in giro dai tifosi del Barcellona perché aveva sbagliato un gol a porta vuota in allenamento e sembrava lento e sovrappeso. Allora ha messo la foto che era bello, sorridente, in forma mentre faceva la corsetta con i compagni del Barça. Secondo me si riferiva più a quello che a un eventuale approdo alla Juve.
No, ma infatti io sinceramente non, devo dire la verità, non ho avuto quel tipo di sensazione, no?
Cioè di, poi basta io, la sensazione
che un giocatore che probabilmente è fuori da quel tipo di progetto lo sa, dunque ci possono essere anche una doppia interpretazione,
certo.
Ragazzi, non lo so, fake news, cosa si intende per fake news? Magari le stupidaggini che stanno scrivendo sul suo futuro, potremmo anche interpretarlo così,
oppure invece come dice il nostro amico, le stupidaggini relative
al suo stato di forma. Certo, ragazzi, bisogna insomma vedere...
Andiamoci piano con i social, Nicola, non devono diventare,
certo,
fonti di informazione.
Dobbiamo avere punti di osservazione diversi su certe cose, perché sennò andiamo in confusione. Prego.
Buongiorno a tutta la redazione di Bianconera, un saluto a Quintiliano e soprattutto al nostro grandissimo conduttore Nicola. Un abbraccio a tutti i Bianconeri e a Ciccio il Gobbo. Secondo me può diventare più bravo di tutte e due, perché c'ha le caratteristiche un po' di tutte e due. Perché diventare più bravo in marcatura di Bonucci ci vuole tantissimo, però come impostazioni di gioco, come attenzione, Bonucci è uno dei più grandi secondo me, come aggressività, istinto eccetera eccetera, Chiellini, e per me può diventare, se non meglio, almeno come loro.
Ok, grazie
Ciccio, ottima grazie. Riflessione, bravo,
andiamo,
condivido,
andiamo.
Buongiorno RBN, sono Antonio da Catania.
Ciao Antonio.
Io penso che se Paratici ha promesso Suarez, Suarez arriva.
Ma chi l'ha promesso?
Invece su Morata io un bel cambio, Douglas Costa, Morata lo farei, perché Ma quel ragazzo dite che non è andato bene al Chelsea, al Real Madrid. Però secondo me è come quei vestiti che ti stanno bene, ti trovi sempre a tuo agio. E per me la maglietta della Juve è ammorata.
Diciamo, è un abito su misura. Un abito
ci ha fatto passare parecchie serate molto, diciamo, spassose.
È un abito su misura senza stampelle, perché noi non siamo come gli interisti. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Raul.
Buongiorno.
Ho letto l'intervista di Galeone, diceva che Allegri ha preso un palo interno perché
Galeone
poi ha fatto la retromarcia Conte.
Galeone quanto parla.
Stanno prendendo tutti noi ex, ragazzi. Comunque, Hakimi, poi è tornato Perisic, è tornato anche Nainggolan. Hanno una bella, sinceramente parlando da sportivo, hanno una bella squadra. Bisogna assolutamente rispettare.
Mancherebbe che non
qua, gli ultimi due non ragazzi, credo che resteranno.
Perché quello lì sulla panchina non lascia niente al caso. Perché se noi ne sbagliamo una, lui non la sbaglia. Ci sarà una bella lotta anche a centrocampo tra Juve e Inter.
Non lascia nulla al caso, ma è arrivato a 9 punti, 8, 10, 8, 9, 10 punti di distanza anche quest'anno. Prego.
Cari amici,
non prendete l'uno, quel punto, perché quel punto non esiste, quel punto è una finta, ragazzi. Prego.
Da Carmelo, io...
Aspetta, no, scusate, blocco un attimo. No, volevo sottolineare un altro aspetto. Nella stagione più difficile degli ultimi anni per noi, tra le nove, la più difficile, è arrivato a 8-9 punti di distanza il grande allenatore Leccesi, che sicuramente è un ottimo allenatore, ma non ha la bacchetta magica, soprattutto in un ambiente un po' particolare come quello loro. Prego.
Cari amici, buongiorno da Carmelo.
Ciao Carmelo.
Io un po' di fiducia ce l'ho, perché se Higuain va via penso che insomma si liberano dei soldi eccetera, però la penso come Gabriele, cioè stiamo arrivando all'inizio del campionato, vabbè che il mercato chiude il 5, ma poi ci sarà anche un'altra cosa, ti diranno no, non possiamo acquistare i giocatori perché magari, che ne so, Dzeko, il sostituto di Dzeko non viene alla Roma, non si sa chi acquista. Grazie.
Va bene, io ripeto, dobbiamo prendere assolutamente in considerazione le nostre riflessioni quello che ho già detto, la situazione straordinaria che stiamo vivendo.
E poi il mercato si chiuderà il 5 ottobre. Aspettiamo, io capisco le preoccupazioni.
No, io comprendo benissimo, avete ragione,
però
ragazzi.
Dai.
Però ripeto, dobbiamo fare un'analisi insomma più approfondita proprio su questa situazione, perché ci siamo trovati a chiudere la stagione 2019-2020 il 7 di agosto, ragazzi. Dunque, è stato tutto stravolto. Prego.
Registrazione bloccata.
Benissimo. Abbiamo saputo che la registrazione è bloccata, ne abbiamo un altro, caro Fede. Prego.
Ciao Nicola, sono Ivano. Ho ascoltato con interesse quello che hai detto sulle giovanili dell'Ajax, del centro sportivo. E questo spiega anche perché giocatori come De Ligt a 20 anni sono già dei veterani, cioè loro giocano, cioè lui è 20 anni, capitano anche dell'Ajax e della nazionale, ma giocava già da tanti anni in prima squadra. In Italia questa cosa con i giocatori italiani non lo vediamo mai. Quindi ma questo insomma fa riflettere. Cosa ne pensi?
Pensa come te, è una cultura completamente diversa. In Italia si rischia meno, rischiato meno. Poi fatemi dire, ragazzi, sono meno pressioni. Il calcio, lo sport viene visto in maniera molto diversa nel nord Europa, nei paesi anglosassoni. È più una festa che un'ossessione.
No, ma è una cultura sportiva
è
anche
più una
diversa.
Festa, un po' da quello che penso io. No? Io penso sempre che sia una festa che vince. Se la Juventus vince, sono contento. Se la Juventus perde, sono contento lo stesso. Nel senso, so che lo sport va così, no? Non possiamo pretendere sempre di vincere. Ci sono le fasi delle squadre, dei grandi club, delle grandi nazionali, e loro lo vivono così. Loro finisce la partita davvero, ragazzi, finisce la partita e lì si chiude, poi ci può essere qualche chiacchierata ai pub con gli amici, ma non si scatenano i putiferi tipicamente italiani, no? Perché insomma sappiamo un po' come siamo fatti, ma questa è una struttura culturale purtroppo che ci accompagniamo, che è molto distante anche dal discorso calcistico, ma va a prendere poi il discorso calcistico. Prego.
Basti pensare, Nicola, per aggiungere altro a quello che tu stai dicendo, che in Inghilterra, ma non solo, anche partite di squadre già retrocesse, lo stadio è quasi sempre pieno.
Anche in Olanda, anche in Francia, Bundesliga. Noi siamo dietro veramente di vent'anni, ma siamo dietro di vent'anni non solo per il discorso calcistico, ma andate a fare una bella, un bel viaggio da quelle parti, state lì un mese, girate 3, 4, 5 di quei paesi e vi renderete conto che siamo dietro di vent'anni. E torno a quella cosa che ho detto prima della mia esperienza in Olanda a cavallo tra il 96 e il 98. Io ricordo che le prime sensazioni, dopo ero già stato lì in vacanza ovviamente, ero stato già ad Amsterdam, quando andai lì a vivere, le prime sensazioni dopo un paio di settimane in italiano, e una delle prime cose che dissi al telefono a mio papà e a mia mamma, che erano avanti di vent'anni. Mi rimase impressa questa cosa, che l'ho ripetuta per tanto tempo. E sono, è un paese, mamma, è un paese avanti di vent'anni.
E il calcio rispecchia la società.
Solo venendo qui magari a vivere, ma anche hai la percezione anche se sei una settimana in vacanza, ok? Però poi vivendoci, dalla quotidianità, dalle piccole cose, no? La facilità, insomma, andare alla posta e pagare una bolletta, cercare una scheda telefonica, non lo so, ditemi voi. Guarda,
beh, le cose più semplici e normali.
Comprare le cartine. Ma no, ma questa è una battuta, non la capisci. Ma io non posso. Dai, sto scherzando. Dai, avete capito, amici, no? Avete capito, insomma, è veramente mondi diversi, ecco perché poi c'è questo accanimento verso di noi anche da certo di parte dell'Europa, no? Dicono voi, perché noi oggettivamente qualche errore nella nostra storia lo abbiamo commesso come paese Italia, come struttura Italia, no? E soldi sprecati, adesso poi non voglio parlare di insomma, politica ed economia e quant'altro, però questo è un po', perché basta andar lì ragazzi, non ho altro da aggiungere, prego.
Buongiorno Nicola, Giulio da Cave.
Ciao Giulio.
Niente, la mia preoccupazione è più che per la punta, che alla fine arriverà o Suarez o Zeko o qualcuno, qualche soluzione, Paratici e Nedved la troveranno. La mia preoccupazione è il centrocampista, che manca un play che sappia impostare il gioco, quello che manca da anni alla Juventus da quando ha smesso proprio Pirlo, a meno che non si cali nei panni del manager giocatore, allora sarebbero risolti tutti i problemi della Juventus. Ciao Nicola, è sempre forza Juve.
Grazie.
È quello che abbiamo detto, Nicola, il centrocampo molto giovane, considerando che Khedir andrà via e Ramsey probabilmente farà la stessa cosa o comunque è in odore di addio. Centrocampo molto giovane, a prescindere dal ruolo che manca, un play vero, forse sarebbe da acquistare un giocatore esperto, Nicola, no? Per cercare di guidare questi ragazzi, fermo restando che in panchina li guida chi del centrocampo è stato un autentico fuoriclasse.
Questo è indubbio, direi, no? Possiamo dirlo?
Maestro
Mo. Sì. Poi un'altra cosa che mi stuzzica, no? Si parla tanto di Pirlo, facevo una riflessione qualche giorno fa con un amico. Il Pirlo juventino è superiore al Pirlo milanista.
Sì.
Complessivamente sì, fa ancora un gradino in più.
Come la definitiva consacrazione è proprio con la Juventus, e lui credo che sia più attaccato alla Juventus anche per quello rispetto al Milan.
Fa grandi cose anche con i rossoneri, ma il Pirlo più forte lo abbiamo ce lo siamo goduti noi, ragazzi, credo proprio di sì. Dai.
Ciao, buongiorno, Andrea da Viareggio.
Ciao Andrea.
Ajax Amsterdam. Io in gioventù ho fatto per molti anni l'istruttore di scuola calcio,
sì.
E andavamo ogni anno con la mia squadra di bambini a partecipare a un torneo importante proprio ad Amsterdam. E ha ragione, è uno spettacolo incredibile, una stesa infinita di campi di calcio perfetti, tenuti veramente come un salotto, un sacco di addetti ai lavori e pieno di bambini, ragazzini, ragazzetti, un po' di tutte le età, hanno proprio tutta un'altra filosofia sul calcio giovanile, hanno proprio... la cosa che mi colpì molto era il grandissimo tecnicismo, ma anche questo aspetto del gioco appunto, fra virgolette, giocoso di questa grande professionalità. L'allegria. Giocosa, ecco, sì, sì, bellissimi ricordi. Ciao, un abbraccio.
Grazie, grazie. Per
questa puntata potremmo intitolarla almeno la prima parte, Frammenti di vita di Nicola De Bono.
Perché?
No, che giusto è stato.
Ma mi ha raccontato questa cosa, veramente mi lasciò così.
No, viverla direttamente.
Stupefatto vedere questo campo della prima squadra vuoto. No, perché non si allenava quel giorno, forse era andato a giocare una gara da qualche parte in Coppa d'Olanda, non ricordo.
E poi una miriade.
Infatti, lui mi invitò nel momento in cui era più facile, più semplice, no? Perché entrai proprio nel centro sportivo, no? Come ospite, e magari con la prima squadra ci potesse qualche problemino in più. Ed era già l'Ajax, era l'Ajax sì, un campione d'Europa in carica. Stiamo parlando di quello di Van Gaal. Infatti, mi dispiacque non poterli vedere. Però e io vedi questi campi, capito? La nostra decina, 6-7 campi pieni di bambini. Con due o tre responsabili che insomma li allenavano, facevano esercizi di vario genere, mi avvicinai e lui mi spiegò questa cosa, perché io gli dissi: mamma mia, che differenza! Se vai a Torino adesso, no? Gli dissi questa cosa, guarda, adesso mi ricordo, se adesso noi dovessimo prendere l'aereo e andare a Torino, la Juventus all'epoca si allenava al Comunale, no? E vedremmo uno stadio vecchio di 70 anni con la prima squadra che si allena. E tutti ci chiederemmo: ma i giovani dove stanno? Poi vabbè, per fortuna le cose sono cambiate, eh. Adesso abbiamo anche una bella struttura come quella di Vinovo, che abbiamo utilizzato per la prima squadra, che comunque dà la possibilità anche alle squadre giovanili di allenarsi bene con gruppi di lavoro, devo dire, assolutamente di altissimo livello, e la Juve ci deve continuare a lavorare. Andiamo, dai.
Ciao Nick, Emiliano da Reggio Buongiorno. Emilia. Premetto che mi sono collegato da poco, quindi non vi ho seguito dall'inizio. Mannaggia. Forse sono fuori tema con questo vocale, però... Premesso che non sono un estimatore di Sarri, ma questa confusione che c'è adesso nel mercato, in entrata e in uscita della Juve, non pensate che forse Sarri, arrivando il primo anno, non ha fatto particolari richieste e ha allenato la signora squadra che si ritrova ad allenare, però probabilmente il secondo anno avrebbe alzato un pochino il livello delle sue richieste, sarebbe andato dalla dirigenza a dire: signori, il primo anno ok, è andato come è andato, adesso compratemi qualcuno, no? Adatto al mio tipo di gioco. E visto che la Juventus era in difficoltà ad accontentarlo, probabilmente ha virato, fortunatamente aggiungo io, su Andrea Pirlo.
Ho capito, grazie a te.
Bella riflessione questa. È il dubbio io ho questo dubbio, Nicola.
Perché no? Facci dormire la notte.
Dare un'altra... No. Pensavo io, perché non dare un'altra chance, quella vera, sì, a Sarri? Il dubbio c'è.
E anche perché era stata una stagione talmente particolare, ragazzi. Dai, però abbiamo capito che probabilmente non era il discorso tecnico, no? L'aspetto che ha poi portato alla decisione. C'erano diversi aspetti sui comportamenti, sul personaggio. Maurizio Sarri, non adatto alla Juventus. Prego.
Buongiorno a tutti i Gobi d'Italia, sono Ciao. Gigi. Volevo esprimere anch'io la mia fiducia sulla società in primis, ma soprattutto sull'allenatore. E penso che molti giocatori da noi bistrattati, perché magari giocavano fuori ruolo a causa della loro disponibilità, vedi Bernardeschi che molte volte si è adattato anche ai ruoli non suoi, potranno trarre molto giovamento e ne vedremo delle belle. L'unica cosa che chiedo alla società è quella di vendere su Instagram scosta, io non l'avrei mai acquistato, e ovviamente cercare di vendere Higuain, Khedira mi dispiace molto. Altro appunto da fare più che altro all'allenatore, più che forse a Paratici, diciamo così, è il fatto di aver venduto Emre Can. Io non l'avrei mai venduto, bravissimo, perché grazie, era un vero lottatore ed era uno che signor poteva giocatore, far comodo signor sia certo, a centrocampo. Che
pienamente d'accordo con te,
mi è dispiaciuto molto.
In quel momento veramente mettevo il bilancio per un attimo, non ci pensavo. Sarri non lo vedeva, non mi interessa, caro Maurizio, il giocatore rimane con noi perché è una risorsa per il futuro, per l'età, per le caratteristiche. Non lo so come abbiamo potuto cedere Emre Can, veramente io rimasi senza parole, non volevo crederci. Io non volevo credere a quello che stava accadendo.
Anche se Nicola
mi sembra incomprensibile.
All'onore del vero, però lui qualche chance poi, se
qualcosina che l'aveva
avuta,
so.
è mancato,
lui, sì, un po' è mancato.
Due o tre partite, però giustamente è un gran giocatore.
Era un po' sì.
Ricordiamo 28 milioni di plusvalenza,
Sì, ci sta assolutamente, quel discorso vale, però tu devi pensare alla squadra.
È la funzionalità.
Devi pensare alle caratteristiche di quel ragazzo, secondo me era giocatore da Juve. Allora amici, abbiamo tanti messaggi di testo,
sì,
attendiamo così Federico poi eventualmente caricherà gli altri audio, andiamo a leggerne 5, dai, abbiamo 2 minuti e mezzo.
Anche in questo caso l'allievo supererà i maestri. Mariella si riferisce ovviamente a De Ligt, se diventerà più forte come ha detto Van Gaal di Bonucci e Chiellini, ricordiamolo che è l'oggetto del nostro sondaggio. Di Bonucci lo è anche adesso, di Chiello speriamo, io lo vedo come colui al quale si perdona tutto, forse per convincerci che non abbiamo strappato 70 milioni Enrico, secondo me li vale tutti. Si acquisisce la cattiveria di Chiellini, sarà fenomenale. Pat, secondo me la sta già acquisendo Nicola. Ricordiamo, aggiungo questo per sottolineare il suo carattere, che ha giocato per diverse partite con una spalla disastrata, ragazzi, tant'è che si è dovuto
perdere
dopo.
Assolutamente, lo ha condizionato.
Sarà più forte di tutti e due messi insieme, sarà uno dei più forti difensori di sempre. Ma Paratici non capisce niente, questo è ironico, saluti da Enrico. Buongiorno.
Paratici capisce anche molto.
Diventare più forte di Bonucci un attimo, ma perché il City invece di spendere 70 milioni per Koulibaly non viene a prendere Leo a 30-40? Lo accompagno io alla stazione Michele da Viterbo. Buongiorno ragazzi, allora più forte di Bonucci già lo è, di Chiellini vedremo, anche se sarà difficile, dai che arriva Suarez, fino alla fine forza Juventus, Davide da Teramo. Buongiorno, la sicurezza di prendere Suarez o Dzeko è una situazione che non mi piace, l'incertezza forse voleva scrivere, non vorrei che all'ultimo ci si trovasse a cercare una situazione di emergenza, De Ligt potenzialmente più forte ma deve ancora dimostrarlo, grazie. Fabrizio da Parma.
Perfetto, grazie Quintiliano, continuate a scriverci o a lasciare tracce audio 340-54-25324 su tutti i temi che stiamo trattando, ne abbiamo toccati diversi, abbiamo fatto un bel giro, dai. Abbiamo circunnavigato parecchi temi legati alla Juventus, ma non solo, anche al calcio in generale. Grazie, noi torniamo tra pochissimo alla linea a Federico Rossi.
Radio Bianconera, nati per vincere. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Ben trovati amici di Radio Bianconera, questa è Stile Juventus in vostra compagnia ancora per circa 50 minuti. Allora, tanti messaggi su tutti i temi che abbiamo trattato, tra poco andremo a salutare un gradito ospite per approfondire anche il discorso proprio sul calciomercato, su quello che sta bollendo in pentola, e cosa sta bollendo? Questa è il grande dilemma. Cosa sì. Sta bollendo? Sta bollendo il pistolero? Chissà, probabilmente.
Nel frattempo,
sì.
Caro Nick, Giggs, no? Il grande Giggs,
Ryan,
ha detto che Ronaldo giocherà fino a 40 anni.
Ehi, sì, dai, ci credo anch'io. Io altre 2 stagioni con noi e poi magari,
in un campionato soft.
Magari un campionato un po' più semplice, no? Chissà che vada anche lui magari negli Stati Uniti, sta crescendo il movimento, no? Stanno investendo parecchi denari anche negli USA. Devo dire che questo è accaduto già altre volte, in altre fasi, negli ultimi 30-40 sì. anni, alcune volte è andata bene, altre volte un po' meno. Allora, andiamo con qualche... Caro Federico, possiamo andare a qualche messaggio audio? Ascoltiamo un messaggio audio, poi magari ne leggiamo alcuni di testo, perché siamo rimasti un po' indietro, e poi ci colleghiamo con il nostro ospite.
Buongiorno a tutti, Enzo da Salerno.
Ciao.
Io farò una riflessione, sentivo di Sarri il mercato. Io invece penso che sia un po' il contrario. Io credo che Paratici abbia impostato il mercato per come doveva essere fatto per Sarri, tant'è vero che si parlava dell'arrivo di Jorginho, che era insomma dato quasi per fatto, del fatto che la Juve non sarebbe andata su Haaland proprio perché non era di gradimento del nostro ex allenatore. E poi quando il presidente Agnelli probabilmente ha deciso di interrompere questa situazione, ci siamo trovati un pochino sbilanciati dal punto di vista delle trattative imbastite, e quindi credo che adesso stia facendo un po' la corsa a recuperare. Poi mettiamoci tutto quello che è successo, che ci ha messo insomma il cappello finale. Grazie. Io la penso un po' così.
È stato molto chiaro, molto, è anche molto interessante la tua a riflessione, ci dà uno spunto. Lui dice giustamente, magari avevano cercato di lavorare nonostante il break, il Covid, no? tra aprile e maggio ad alcuni giocatori, poi perché ancora comunque Sarri sembrava saldamente la guida della Juventus, poi è successo qualcosa
ed è saltato tutto, anche magari
qualche piano, sì, ma ci sta, perché no? Ha detto una cosa assolutamente condivisibile. Andiamo con un altro.
Ciao amici, sono Daniele da Cattolica.
Ciao Daniele.
Secondo me il mercato di quest'anno è direttamente con la conseguenza di quello dell'anno scorso. Ricordiamo che Sarri aveva detto di puntare su Khedira e Matuidi, se no magari sarebbero partiti già l'anno scorso. E lo stesso Higuain è rimasto perché c'era Sarri e anche la società fosse stata spinta, dagli un'altra chance, sperando che tornasse quello di Napoli.
Una riflessione un po' simile a quella dell'amico precedente.
Siamo rimasti con due attaccanti che abbiamo avuto dopo il down, Dybala e Ronaldo, di cui uno è il più fuori di tutti, l'altro è anche recupera, e vediamo cosa ci porterà come secondo attaccante, visto che secondo me Suarez arriverà proprio gli ultimissimi giorni di mercato.
Grazie al nostro amico da Cattolica. Vuoi leggere qualcosa?
Sì, sì.
Cogliamo l'occasione mentre raggiungiamo il nostro ospite.
Ciao ragazzi, sono sicuro che fra qualche anno De Ligt e Demiral saranno più forti di Bonucci e Chiellini, Daniele da Pistoia. De Ligt e Demiral non diventeranno più forti, ma saranno considerati più forti se vinceranno la Champions League. Ciao da Giuseppe.
No, vabbè, dai.
Beh, non è quello che determina, no?
Andare a determinare poi il giudizio sulla carriera totale di un calciatore, no? Dai.
Sicuramente la coppia di De Ligt e Demiral.
9 scudetti questi ragazzi, esatto. 9 scudetti e tante altre cose.
Sicuramente la coppia De Ligt e Demiral arriverà almeno ai livelli della BBC, non so per quanti anni, soprattutto se si sgrezza Demiral, Ciccio il Gobbo. L'importante è che non si sgrezzi troppo, secondo me, perché Demiral deve essere dopo Chiellini, perché lui è quello.
Non esageriamo.
Alla fine della fiera, secondo me, la rosa della Juve rimane questa. Il nostro presidente è stato molto chiaro sul fatto che le società hanno e avranno perdite molto importanti. Andrea, un tema che toccheremo nei prossimi giorni, Nicola. Buongiorno carissimi amici di Radio Bianconera, un saluto calorosissimo da Salvatore da Siracusa. Secondo voi Paulino giocherà la prima di campionato 10 a 40, consegnato al destinatario, azioni disponibili?
Non ho capito.
Non la capisco all'ultimo. Paulino intanto in tempi di
Bala non la giocherà,
giocherà.
Credo non la giocherà. 10, credo, 10. Non lo so.
Anche secondo me, Gentili Ciccireddu, invece vola dire Cucureddu. Montero, Ferrara, Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral. Ho detto tutto, o vado ancora indietro, la storia si ripete. Michele da Roma.
Grazie.
Buongiorno ragazzi, se non arriva Suarez speriamo in Dzeko, perché si dice che dopo la perdita di Zaniolo la Roma non voglia lasciarlo partire, l'abbiamo detto anche noi. Su De Ligt sono fiducioso, unico neo e l'ingaggio già molto alto. Saluti Marco. Caro Marco, però questa è la legge del mercato.
Proprio di sì,
è così. Buongiorno Nicola e Quintiliano, e se spuntasse Harry Kane, sognare non costa nulla. Un abbraccio, Giuseppe da Harry
Kane ogni tanto torna di moda.
Secondo me insomma, l'unico modo per prenderlo sarebbe quello di
vendere, vendere lo stadio al Tottenham per arrivare ad Harry Kane. Adesso torniamo ai messaggi, continuate ad interagire con noi 340 54 25 324. Vado a salutare, lo ritrovo dopo diverso tempo con grande piacere.
RomaGresticol.com. Buongiorno Romeo.
Ciao Nicola, buongiorno a tutti. E non è vero che sognare non costi nulla.
Ciao Romeo.
Kane, per prendere Kane ci vogliono tanti soldi.
Tanti,
quindi,
sì.
Quindi costa e come sognare.
Costa.
E quindi ci vorrebbe, al limite, costa come contropartita, visto
allora,
che costa.
Costa come contropartita, diciamo, è un settore dello stadium, gli diamo in gestione. Va bene? Ecco. Allora Romeo, ben trovato innanzitutto. Romeo, allora tu segui ovviamente anche le vicende di calciomercato. Cosa secondo te sta bollendo in pentola? Cosa uscirà fuori dal pentolone di Fabio Paratici? Siamo sicuri che sarà il pistolero il prossimo attaccante della Juventus o dobbiamo aspettarci magari qualche sorpresa? Prego.
Sai, nel mercato le sorprese sono all'ordine del giorno. È chiaro, però, dalle informazioni che abbiamo, nelle ricostruzioni che abbiamo fatto, è normale che la Juve stia lavorando allacremente su Suarez. Non è un nome inventato, io credo che sia il nome primario, però c'è un problema di fondo, che ad oggi Suarez non è un giocatore comunitario, quindi non è un giocatore tesserabile, essendo che la Juve si è giocata i due slot consentiti tra Arthur e McKennie, e quindi è una corsa davvero contro il tempo, se vogliamo, per certi versi un po' surreale, perché diciamoci la verità, è chiaro che la Juve ha puntato concretamente su McKennie, però decidendo di giocarsi il secondo slot così, poi ti vai a precludere delle opportunità che possono emergere nel corso delle settimane, come è accaduto appunto con Suarez. Quindi diciamo che la Juve si è tuffata su Suarez, perché Suarez ha tutte le carte in regola per essere poi diventare cittadino con passaporto italiano, però è complicata, cioè nel senso, non è più una questione di costi, di soldi. La Juve ha fatto tutto con Suarez, non ha problemi col Barcellona. Il problema è davvero la burocrazia.
Ma credi anche invece a quella, al secondo problema che sarebbe emerso ieri, no? In Spagna, per quanto riguarda le testate giornalistiche sportive, che hanno parlato di un Suarez che avrebbe qualche dubbio e sarebbe anche tentato dall'esperienza all'Atletico Madrid con Simeone?
No, non credo, Nico, assolutamente a questa ipotesi. Vuoi perché sappiamo che lui ha un accordo totale con la Juve, e a questi livelli quando dai una parola tendi a rispettarla. E poi c'è da dire una cosa, adesso devi andare al di là delle notizie, a ragion di logica, Nico, se la Juve si è tuffata a capofitto verso questa benedetta pratica per far sì che lui diventi cittadino con passaporto italiano, si è tuffato lui stesso con l'idea, poi la cosa
è sarebbe un po' tutto assurdo, certo.
Non è che poi vai da Suarez e ci senti Luisa, abbiamo scherzato, andiamo a prendere Dzeko. Cioè, io non la vedo così, mi sembra una roba da dire tanti. Come la Juve è formata da dirigenti competenti, credo davvero che sia una corsa contro il tempo, credo che poi la Juve abbia anche buone possibilità poi di portarla a casa. Cioè, non ti vai a buttare su un argomento così delicato,
certo.
Se non hai possibilità di uscire.
Hai pienamente ragione, Romeo.
Preminenza al centravanti, invece, come diciamo quarto attaccante è in vantaggio il nostro Ken, ex giocatore della Juventus, e centrocampo la Juventus punta un top o comunque un esperto, e invece potrebbe essere Locatelli alla fine.
Locatelli costa, vale un po' il discorso di Kane, ma in maniera ovviamente differente, perché è vero che la Juve ne ha parlato, ne sta parlando col Sassuolo, ma Locatelli è un giocatore giovane, 22 anni, e ormai anche nel giro della nazionale, ha fatto una gran partita con l'Olanda, e giustamente il Sassuolo vuole 40-45 milioni, la Juve in questo momento se non fa cazza non può andare a rimpiazzare. E poi c'è sempre un discorso, e qui rispondo anche alla domanda su Ken, riguardo le liste. Perché Ken può diventare un'idea dal momento che un giocatore è cresciuto nel vivaio e quindi non ti occupa spazio. Ma già prendere, faccio un esempio, se lo butto lì, Morata di turno, e non lo puoi fare se non vai a fare delle uscite. Quindi la Juve al momento adesso dovrei riguardare la lista, ma credo che abbia quattro giocatori fuori dalla lista Champions già al momento.
Ma mi dici una cosa proprio delle uscite, Romeo? Cerchiamo un attimo di approfondire anche questo argomento, perché insomma l'hai tirato in ballo e interessa molto. A che punto siamo? Allora, il Gonzalo sembrerebbe aver preso quasi, sta quasi salendo sull'aereo per raggiungere Matuidi, e dunque sarebbe importante questo dal punto di vista dell'ingaggio. Che dire? Cerchiamo di capire, Romeo, per quelle che sono le tue informazioni, a che punto siamo con Sami? Ma possiamo tenere ancora magari una possibilità, diciamo un 5% di possibilità che invece Sami possa rimanere alla Juve?
Ma se così fosse poi sarebbe uno sviluppo alla Mandzukic, Nico. Cioè, dal momento che la Juve gli ha comunicato, la Juve ha fatto una cosa molto chiara a inizio mercato: ha chiamato Higuain, ha chiamato Khedira, li ha fatti chiamare entrambi da Pirlo e ha detto: signori, voi non entrate più nel progetto tecnico, trovatevi una sistemazione. Higuain lo ha fatto, perché la tua analisi di ora era perfetta, ormai è pressoché al passo da Dio, non c'è ancora l'accordo definitivo, ma perché? Perché ieri mi spiegavano che lui deve prima definire gli ultimi dettagli con l'Inter Miami e poi va a firmare okay. la risoluzione con la Juve. Okay. Questione di tempo, di giorni, comunque va via. Khedira al momento l'acquirente non ce l'ha, cioè non è riuscito a trovarsi una collocazione al momento. E quindi io ti dico, può anche succedere che si sviluppi lo scenario da te ipotizzato, però sarebbe per più volontà del diretto interessato che per volontà
capito,
della
capito, certo, per richiesta insomma specifica del nostro nuovo allenatore.
Sì, buon senso porta a pensare che alla fine una soluzione possa essere trovata. Poi parliamoci chiaro.
Io credo che lui stia cercando una soluzione che comunque gli dia la possibilità ancora di rimanere a, diciamo, a buoni livelli. Ecco, lui secondo me non vuole andare, ecco, non vuol fare tra virgolette, mille virgolette, la fine di Khedira, scusa, di Higuain e Matuidi. Ecco, in un calcio.
Il tutto, Nico, mi permetto di aggiungere che stiamo parlando sia per Higuain che per Khedira di due bagni di sangue economici.
Certo,
quello
certo.
di Higuain è drammatico, perché lui ha un credito residuo a bilancio di 18 milioni, quindi deve fare una minusvalenza folle. Cioè, questa qua l'operazione a distanza di 4 anni è definibile folle, per come si sta poi sviluppando agli atti conclusivi. Invece Khedira, essendo che ha ammortizzato tutto, il cartellino pesa a bilancio circa 100.000 euro, quindi il discorso è legato unicamente nel trovare un accordo per l'ultima annualità. Però sì. quando parliamo dell'ultima annualità di Khedira, parliamo di uno stipendio di 6 milioni di stagione più i soldi che deve ricevere delle mensilità che gli sono tolti per il Covid. E ragazzi, questo va spiegato ai tifosi, perché sembra tutto molto semplice, ma non lo è quando parliamo di soldi.
Un altro nome. Hai detto delle cose molto interessanti, mi stavi facendo riflettere. Sì,
esatto,
prego,
infatti.
Prego.
Un altro nome che spesso è nella casella partenze, no? È quello di Ramsey. Secondo te alla fine verrà utilizzato come contropartita, verrà comunque ceduto, o invece Pirlo ci punterà su questo giocatore?
Ma guarda, l'idea che io mi sono fatto è che in questo momento per chiunque arrivasse un'offerta verrebbe valutata, perché non gira moneta su scala europea e perché tutti hanno bisogno di fare un po' di cassa. Stiamo vedendo tutti i trasferimenti che vanno per la maggiore, parliamo di prestiti con diritto di scarto, tranne il Chelsea che la sta facendo da padrona. Però per quanto riguarda Ramsey, offerte la Juve non ne ha avute, anche perché lui proviene da Nataccia. Non credo che la Juve se ne voglia privare così facilmente, perché Ramsey sulla carta resta un ottimo giocatore, l'ho anche dimostrato intermittenza la Juve. Però se dovesse avere un'offerta verrebbe sicuramente valutato.
Io sono uno di quelli che vorrebbe ancora vedere Ramsey in bianconero, Romeo, un'altra possibilità. Credo che sia un giocatore moderno, un centrocampista moderno, che se dovesse trovare continuità potrebbe anche piacere ad Andrea Pirlo, a mio avviso.
Eh sì, ci sta, ma anche perché è un giocatore che, ragazzi, lui purtroppo ha avuto questi problemi fisici che lo hanno portato a non fare neanche una partita intera nel corso della stagione. Però quando poi sembrava fosse, diciamo, in rampa di lancio, fa una grandissima partita l'8 marzo contro l'Inter, un gol e un assist. E poi poverino, c'è stato di mezzo.
Anche a Ferrara gioca molto bene, ricordi qualche paio di settimane prima? Sì, era in un periodo, era un periodo ottimo. Quando arrivò poi
due gol consecutivi più l'assist a Dybala nel gol contro l'Inter.
Sulle qualità credo che nessuno possa dire alcunché. È un giocatore moderno, diceva Nico, un giocatore che ha tecnica, personalità, classe. Il problema, poverino, è che si trascina questi problemi fisici che cominciano a diventare anche un po' preoccupanti, perché poi sai, se fai una partita sì e quattro no, come fai a valutare anche un ragazzo? Diventa impossibile.
Certo. E un'altra cosa, Romeo, poi ci salutiamo, perché era un argomento che avevamo toccato nelle puntate, se non sbaglio, forse di martedì o lunedì e martedì. Discorso con l'Atalanta, no? Abbiamo questo ottimo rapporto con la società aurobica, c'è questa vicenda importante del prestito di Romero biennale. Tu credi che possa arrivare magari qualcosa subito dall'Atalanta in questa sessione di calciomercato? Magari si sta lavorando sotto traccia. Io qualcosa non mi stupirei più di tanto. Che ne pensi?
I rapporti sono sicuramente, come hai detto tu, ottimi. Lo dimostra l'affare Muratore, lo dimostra anche l'affare Kulusevski, no? Il problema è che l'Atalanta è una società molto ricca, nel senso che in questo momento loro possono permettersi il lusso di vendere castagne, come hanno fatto con una bellissima cifra all'Leicester, e togliere dal mercato l'Atebur o il Gosens di turno, una squadra che non ha bisogno di vendere. E quelli che vende solitamente poi lo fa a prezzo carissimo, da Gagliardini a Kessié, senso Spinazzola, è stato drammatico trovare l'accordo, nonostante comunque la Juventus avesse un canale preferenziale, vi ricorderete. Quindi trattare con l'Atalanta, Nico, è davvero complicato. Insomma, mirerei più altrove, ecco.
Ok, ok, sei stato molto molto chiaro. Romeo, grazie, come sempre.
Grazie Romeo, buon lavoro.
Ci hai dato tanti spunti interessanti. Buon lavoro Romeo, presto.
Buon lavoro a voi, un abbraccio.
Grazie, grazie. A Romeo agresticol.com. Sì, ha detto delle cose giuste, insomma. Abbiamo dei messaggi, vogliamo andare con un po' di messaggi, caro il mio Rez, Federico Rez, eccolo qua. Eccolo qua, una volta c'era, adesso sempre Rez è diventato blues.
Sentivo Romeo che Ciao. Diceva che giustamente Locatelli dovrebbe costare 40-45, però è anche vero che c'è una situazione particolare, c'è il Covid, Van de Beek è andato via per 40 milioni, Van de Beek ha dimostrato un po' di più pur essendo giovane di Locatelli. Ferran Torres, un giocatore della miseria che è il mio rimpianto dell'anno, è andato al City per 23 milioni più 12 di bonus. Quindi dobbiamo anche capire che in questo momento Locatelli magari vale 20-25 che posso pagare in 3 anni, altrimenti rimane là. Purtroppo i tempi sono cambiati, siamo tutti in crisi e certe cifre sono fuori dal mondo. Grazie, ciao.
Grazie a te, sei stato chiarissimo. Andiamo? Allora andiamo a leggere qualcosa, dai.
Grazie Nick, Carraro imbarazzante. Valerio, buongiorno ragazzi, Pietro da Torino. Tutti parlano di Paratici, che non riesce a vendere nessuno. Sbaglio, è stato Marotta a rinnovare tutti i contratti dei nostri vecchietti? Grazie. Buongiorno di nuovo, sono d'accordo con Nicola, ma per me Donnarumma è sopravvalutato e non poco. Giuseppe da Valdemoro. Buongiorno ragazzi, siete sempre il top, grazie. Volevo fare una domanda, ma cedendo Higuain si libera il posto da extracomunitario? E comunque un 3-5-2 alla prima giornata con Ronaldo e Dybala mi sembra meglio di Lukaku e Lautaro in attesa della prima punta. Forse era il caso di aspettare prima di riempire lo slot con un calciatore come McKennie, errore fatto da chi? Paratici o da Nedved? Al momento Paratici ha le sue colpe, ribadisco, lui doveva andare via insieme a Sarri, Agnelli evidentemente non ha avuto il tempo per sostituirlo, anche se alcune voci di corridoio davano come prossimo direttore sportivo Braida. Ciao da Luca. McKennie secondo me è un discorso diverso, un giocatore 22enne, un giovane sul quale la Juventus vuole puntare. Ma tutti questi tifosi indignati per il mercato, per gli acquisti degli anni scorsi, sempre a criticare Paratici, Nedved e via CR7, via anche Agnelli, ma basta, vi siete chiesti come mai se siete tutti così fenomeni, fate dei lavori così comuni, poi tutti bravi a criticare dopo, se l'attaccante arriva la prossima settimana e chi se ne frega, ben venga, si vede che prima non era possibile, forza Juve, viva il presidente, ciao da Marco. Tra un paio di anni Raiola... porta d'élite via Valerio da Livorno, speriamo di no Valerio.
No, speriamo, dai. Speriamo di no, ma questa cosa, guarda, devo dire la verità, quando arrivò l'olandese, ricordo che fu un tema trattato, no? Alcuni tifosi
erano scettici,
erano un po' preoccupati di questa cosa, dicendo non avendo proprio poi quel procuratore così potente, no? Così agganciato ai grandissimi club continentali, non è che magari tra qualche anno ce lo,
quando c'è di mezzo Raiola
ce lo possa portare via, e lo ricordo questo sì, argomento sì. Lo trattammo diverse volte.
Buongiorno Nick e Quintigliano, ma l'operazione Romero all'Atalanta no, e che c'è un'operazione con Zapata? Poi che ne pensate, Rugani all'Atalanta ed uno fra Gosens e Atebur alla Juve, Carlo Alberto da Napoli, non sarebbe male quest'ultima ipotesi. Gli stadi non vengono aperti perché la Juventus è l'unica che può garantire la corretta applicazione delle norme anti-Covid. Ciao da Andrea. Andrea, in effetti la Juventus ha presentato un piano di sicurezza dopo aver avuto, o meglio, la regione Piemonte gli ha dato l'ok con questo piano di sicurezza, ma mi sembra di capire dalle ultime che sto ascoltando che c'è la preminenza è prima la riapertura delle scuole, quindi il CTS è molto impegnato sulla riapertura delle scuole. Gabriele da Roma, per i giovani secondo me il problema è alla base, la colpa è della stampa, se si fa esordire un 18enne nel quale si crede non bisogna né saltarlo né affossarlo, gli va dato tempo di crescere e va trattato come tutti gli altri giocatori, essendo giovane fa presto a sentirsi onnipotente o scarso, ma gli va data, non gli va data alcuna possibilità, ma in Italia non si ha mai fiducia, è tempo di sbagliare, così non cresceremo mai come questo, pare, questo è anche vero,
un atavico problema, sì. Ci portiamo...
che ci portiamo dietro
da sempre.
Ciao, leggo ora della positività di De Laurentiis al Covid. Innanzitutto gli faccio il mio in bocca al lupo, perché nonostante qualcuno continui a minimizzare, purtroppo il virus è ancora molto pericoloso. Consentitemi però di stigmatizzare il suo comportamento. Se è vero, come si legge sui giornali, che martedì lui si è sottoposto a tampone, quindi avendo il sospetto di positività, ieri partecipando all'assemblea di Lega e trattenendosi con i presidenti e i giornalisti senza indossare la mascherina, ha dimostrato un comportamento
fatemi capire questa cosa. Lui era a conoscenza di essere positivo al Covid?
No, è l'ipotesi, però la Lega credo
perché
che
capire ragazzi, perché allora è un incosciente, è una mancanza di rispetto assoluta per tutti.
La Lega Calcio credo che abbia risposto su questa ipotesi,
perché, amici, ma sarebbe abbastanza grave,
esatto,
cioè sarebbe abbastanza grave come cosa,
se fosse così, sì.
Se si viene a sapere che questo ha conoscenza di essere positivo al Covid e quant'altro, asintomatico, bla bla bla, si presenta ad una riunione con tanti giornalisti, con tanti colleghi, e neanche prende precauzioni.
Ti dico la risposta della Lega, Nicola. Durante i lavori non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati tutti i protocolli anti-Covid e il distanziamento sociale, fa sapere appunto la Lega. Il presidente del Napoli ha pranzato anche con altri presidenti dei club, non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all'uscita dall'albergo.
E comunque, se lui era a conoscenza della positività, questo distanza o non distanza, soprattutto nel confronto poi con la stampa, non so, quindi
sì, in effetti
comunque una mancanza
di cautela ci vorrà.
Un po' di cautela, io so di essere positivo e vi dico, amici, fermi un attimo, perché c'è questo problema, cioè rimandiamo anche le interviste, ok? Risalgo in macchina, in motorino, come cavolo gli pare a lui, sul ciuccio, e me ne torno a casa. Esatto. E me ne torno a casa. Se davvero no, De Laurentiis, il Padre Eterno sta in cielo, non in terra. Vogliamo leggere un altro?
Poi l'ultimo, e poi credo che abbiamo la pausa. No, il problema è che in Italia, sono ossessionati dalla Juve, media, televisioni, radio, giornalisti e tifosi. Non si crescerà mai se ci saranno settimane di moviole. Daniele da Roma, buona giornata. Questo
caro
è un altro atavico problema.
Caro Daniele,
così.
Benissimo, grazie Quintiliano. Continuate a scriverci al 340-54-25-324. Tra poco, se avete anche magari una domanda, una curiosità per il dottor Gianni Nanni, membro della commissione medico-scientifica della FIGC, e ricordiamo medico sociale del Bologna, potete appunto lasciarla al nostro numero WhatsApp, gliela gireremo per approfondire appunto diversi argomenti, tra cui la riapertura, la possibile riapertura degli stadi, quelle che saranno poi tutte le indicazioni che verranno. Quando verranno, secondo te, ufficialmente arriveranno le indicazioni, per le nuove indicazioni per il campionato?
Adesso ripeto, bisogna risolvere il problema della scuola e poi ne riparleranno. Ieri dopo la conferenza stampa, Gravina ha detto: chiederemo di nuovo al governo, insomma solleciteremo di nuovo il governo, ed oggi il ministro dello sport Spadafora, proprio per questo, sarà in audizione e parlerà con il ministro della Speranza della Salute.
Perfetto, ci faremo aiutare, ripeto, tra poco dal dottor Gianni Nanni. La linea adesso passa al nostro Federico Rossi, a tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
E 37 di nuovo in diretta, ultimo segmento di trasmissione. Gentili amici di Radio Bianconera, ben trovati. Quintiliano, allora, abbiamo durante il break cercato notizie sulla vicenda De Laurentiis e qualcosa abbiamo trovato.
Allora, De Laurentiis ieri è arrivato all'assemblea di Lega già con qualche decimo di febbre, ma aveva attribuito la causa del malessere a un'indigestione di ostriche. Soltanto ieri sera alle 20 il presidente ha avuto la notizia della sua positività e si è mosso subito.
Dunque, quando lui, facciamo chiarezza, quando lui si presenta all'assemblea, qualche linea di febbre, ma lui aveva imputato questa cosa ad un'intossicazione da ostriche, addirittura, un'intossicazione alimentare.
Esatto. Si è mosso subito alle 20, quando ha scoperto la sua positività, per avvertire gli altri presidenti e tutti coloro con i quali è stato a contatto durante la giornata, compresi i giornalisti con i quali si è intrattenuto per pochi minuti senza indossare peraltro la mascherina. al momento della Laurentiis nella sua residenza estiva di Capri, e non è da escludere, non essendo asintomatico ed avendo sofferto per una polmonite nello scorso inverno, che possa lasciare l'isola per curarsi in una struttura ospedaliera. Sembrerebbe che anche un dirigente del Napoli sia risultato positivo al Covid-19 e che abbia incontrato decine di persone durante il ritiro di Castel di Sangro. Nello stesso periodo una giornalista sottoposta a tampone era risultata positiva, evidentemente una giornalista che ha seguito il Napoli in ritiro. Lei comunque era appena rientrata dalle vacanze in Sardegna. Questo è il discorso. Ovviamente adesso tutto il Napoli, e quindi anche lo staff tecnico, a partire da Gattuso, certo, sarà sottoposto a tampone. Speriamo bene.
Una situazione un po' particolare. Tra poco parleremo, come già detto, proprio di quello che accadrà nelle prossime settimane con le squadre e con l'eventuale riapertura degli impianti. Allora, abbiamo dei messaggi,
sì,
poi magari proviamo
un po' di testuali, sì, non so quanti ne abbia Federico.
Abbiamo anche degli audio pronti. Allora, facciamo una cosa, andiamo con tre audio al volo e poi leggiamo.
Poi una raffica di testuali.
Sì, poi andiamo a raggiungere il nostro ospite.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono Andrea Roma. Io voglio dire Andrea, una cosa, cioè il fatto che ancora non stia arrivando l'attaccante mi fa pensare che Sarri è stato esonerato da Agnelli, che Paratici e Nedved avrebbero continuato con Sarri facendogli appunto il mercato quale Jorginho, quale Emerson Palmieri, e che soprattutto c'è stata una mancanza di coordinazione tra l'area tecnica e il presidente, che ha deciso in maniera autoritaria, perché la Juve soprattutto in vista dell'inizio del campionato non può come società farsi trovare impreparata nella scelta di un attaccante e nella squadra concedergli a un nuovo allenatore.
Grazie, questo è un argomento che è uscito fuori.
Delicatissimo.
È uscito fuori questa puntata abbastanza interessante, sì, direi. Prego.
Buongiorno ragazzi, Michael da Roma. Allora, riguardo il sondaggio che state facendo, secondo me De Ligt in prospettiva ha tutte le carte in regola per diventare proprio il difensore più forte del mondo. E di conseguenza, avendo un po' di Bonucci, anche un po' di Chiellini, perché comunque ha un'eleganza, ha un buon piede, e fa anche gol sui calci piazzati, quindi rispecchia anche un po' Bonucci, ma mi sembra anche che questo ragazzo abbia tanta cattiveria agonistica, chiaramente,
esatto,
e come avete sottolineato voi, anche che ha giocato praticamente metà stagione con una spalla frantumata, quindi penso che li possa superare. Poi ragazzi, una considerazione, sento gente che ha di dalla società la colpa di aver inserito McKennie piuttosto che aspettare Suarez nella slot di extracomunitari, ma secondo me ragazzi Suarez è stata un'opportunità di mercato che neanche la Juventus si aspettava.
Anch'io penso questo.
Buona giornata ragazzi.
Grazie Michael.
Hai ragione.
Grazie Michael, sono completamente d'accordo con quello che hai detto in chiusura, assolutamente, credo che ci sia io credo che a un certo punto, allora torniamo un po' indietro, io dico che intorno al 20 agosto, no, dopo Ferragosto, era il giocatore che la Juventus aveva puntato era Eddie Dzeko.
Sì, sì, esatto.
Da lì poi è successo qualcosa, c'è stata questa apertura.
È inceppato un po' il passaggio di Milik dal Napoli alla Roma, che non è avvenuto ancora.
Questa, è maturata questa possibilità di portare il pistolero alla corte sabauda. E la Juventus, come è giusto che sia, quante volte abbiamo sentito dire dai dirigenti, non solo della Juventus, quando ci sono opportunità è giusto provare, no? A vedere se c'è. È una possibilità concreta e credo che probabilmente sia andata così, probabilmente, ovviamente non lo sappiamo con certezza. Prego, vuoi leggere? Ah no, ascoltiamo un altro audio e poi ne leggiamo alcuni.
Vai.
Ciao Nicola, buongiorno, Peppe da Napoli, ascolterò il podcast perché sto lavorando. Grazie. Mi riferivo solo alla situazione dentro al mercato, una situazione un po' surreale direi, la situazione di Suarez, si dimostra che gli operatori di mercato praticamente non ne sanno quasi nulla, rispetto parlando, perché se un giorno mi dici che Suarez è fatto, il giorno dopo mi dici che la situazione è congelata, onestamente posso fare anche io l'operatore di mercato così. Cosa ne pensi a riguardo?
Grazie, no vabbè, ci sono tanti seri professionisti, è molto difficile, fidatevi amici, è molto difficile e credo che ci siano seri professionisti che lo seguono con grande attenzione, ci sono altri come in tutte le categorie, no? Meno attendibili, ma questo fa parte, ripeto, di qualsiasi categoria. A proposito però di Suarez, vado a leggere questa notizia, la prendo da tuttojuve.com. Per quanto riguarda il centravanti uruguaiano, il Mondo Deportivo, importantissimo quotidiano spagnolo, ha scritto che l'Atletico Madrid non avrebbe assolutamente la disponibilità economica per sostenere un'operazione del genere rispetto
al pistolero. Dunque questa pista non sarebbe percorribile per Luis Suarez, che ha un accordo con la Juventus e deve solo risolvere la questione legata al passaporto. È un po' quello che
dicevamo noi,
diceva anche prima Romeo, no? Che stavamo dicendo noi, ovviamente ci confermava anche Romeo.
Il mondo deportivo, Nicola, in particolare il catalano, è molto vicino,
è molto vicino al Barcellona. Dunque attenzione a questa notizia che arriva dalla penisola iberica. Leggiamo qualcosa e poi proviamo a contattare il dottor Gianni Nanni, grazie.
In Italia non potrà mai esserci una cultura sportiva, non dimentichiamo la presa di posizione fatta da tutti gli organi di stampa e non. Il loro scopo era quello di distruggere la Juve, da quel momento in poi ho smesso di fare la nazionale. Ciao da Luca. Riguardo il modo di come in Italia si vive il calcio, si addice bene uno degli aforismi di Churchill: gli italiani vanno in guerra come se stessero giocando una partita di calcio e giocano le partite come se andassero in guerra.
È una frase
Ivano.
Storica del primo ministro britannico, esatto. Subito dopo la guerra.
Ragazzi, cosa ne pensate se per il passaporto di Suarez chiedessimo aiuto al signor Moratti, che lui sa perfettamente come aiutarci? Lui sì che ha i contatti giusti, diamo merito al merito, forza Juve. Santo da Catania, ironico. Ciao ragazzi, vivo a Londra da 10 anni, concordo sul calcio e la cultura sportiva, sono molto avanti, tuttavia in generale la società non è più avanti dell'Italia. Per esempio, la pandemia è stata affrontata in modo superficiale e inadeguato nel Regno Unito. In Italia, dove è appena passato 6 settimane, siamo avanti noi con l'organizzazione per le mascherine, il gel, eccetera, eccetera. Un caro saluto e fino alla fine, forza Juventus.
Grazie, grazie.
Buongiorno, non era meglio aspettare prima di tesserare McKennie, appunto, per lasciare uno slot vuoto vista la difficoltà di questo mercato? Poi, se Suarez viene svincolato dal Barça, una volta risolto il nodo passaporto, non può essere tesserato anche dopo il 5? Grazie da Alessio da Castelforte. Sì, volendo sì. Caro Nicola, è presente il sud dell'Italia nell'Italia stessa? Ecco, noi siamo il sud indietro di 20 anni nei confronti dell'Europa, Michele. E Marciano e Marione avrebbero fatto molto comodo. Complimenti a tutti, Augusto dall'Aquila. Grazie Augusto, l'abbiamo sempre detto, Marciano e Marione, noi siamo due sponsor, io soprattutto di Marione, Nicola di entrambi, ma anche di Marciano, devo dire. No. Però ormai il passato è passato, direi, no? Leggo una notizia che da Florenzi in prestito un anno al PSG da Roma. A noi non faceva proprio comodo Emiliano da Reggio Emilia, un altro esterno.
Emiliano, allora.
Un altro esterno, però
non lo so, sai, lui è anche molto duttile. Perché no? Potremmo anche dire, no? Potesse una pedina in più, giocatori di esperienza.
Peraltro era nel Milano della Juve già qualche anno fa con
Sì, ci fu un corteggiamento. Non lo so, però interessante. Ah, ok, allora no, ci fermiamo un attimo, Quintiliano, perché abbiamo raggiunto il nostro gradito ospite. Abbiamo poco tempo e dunque adesso lo andiamo.
Credo che tra 5 minuti.
No, lo abbiamo.
Minuti dobbiamo essere velocissimi.
Dobbiamo essere velocissimi. Lo ringrazio davvero per la disponibilità, il dottor Gianni Nanni, membro della commissione. No, è caduta la linea, proviamo a raggiungerlo. Dai, allora vai con altri messaggi.
Intanto leggo Gianluca Di Marzio ha appena pubblicato che Florenzi è a Parigi ed è fatto, l'ha preso il PSG. Va bene. E in bocca al lupo a questo ragazzo che pare che non piaccia proprio alla Roma, ecco, diciamo così. Un romano, una cosa un po' strana e inedita. Ciao Nicola, purtroppo inizio a temere che far coesistere Dybala e CR7 sia impossibile. Allegri ha dovuto spostare l'Argentina a centrocampo e Sarri ci è riuscito parzialmente. Ho paura che l'arrivo eventuale di un top come Suarez comporti la cessione della gioia. Buongiorno a tutti. De Ligt ha già dimostrato di essere un grandissimo con un Chiellini e Demiral fuori gioco, un Rogani così in coppia con Bonucci ha dimostrato di capire e adattarsi velocemente al campionato italiano. Complimenti a tutti, Augusto dall'Aquila. Ricordo sempre che la partita chiave secondo me è stata quella contro la Roma. Ho visto giocare Paolucci titolare, non mi scalfisce niente. Tifosotti, fatevi un esame di coscienza, Giacomo. Per l'attaccante non ho mai sentito.
Cosa mi hai ricordato?
Esatto. Per l'attaccante non ho mai sentito il nome di Diego Costa. Se Suarez andasse all'Atletico, perché non prenderlo? ADL era sintomatico ed aveva fatto il tampone.
Allora fermo Quintiliano, perché davvero a pochissimi minuti, lo ringraziamo per la disponibilità. Salutiamo e diamo il benvenuto qui su Radio Bianconera al dottor Gianni Nanni, membro della commissione medico-scientifica della FIGC e medico-sociale del Bologna. Buongiorno dottor.
Sì, buongiorno a voi.
Dottor
buongiorno,
Nanni, grazie
dottore, grazie. Per la disponibilità.
Buongiorno.
Grazie per la
buongiorno.
Disponibilità. La lascio a Quintiliano, che è più esperto di me di tutte queste vicende.
Insomma, come sappiamo sappiamo, la Federcalcio ha presentato un nuovo protocollo molto più lento. Ieri in particolare Gravina ha detto che vorrebbe la riduzione dei tamponi perché è un'operazione un po' invasiva, no? Dicono i calciatori. Questo qui, insomma, intanto il protocollo più lento, tra virgolette, meno rigido, ecco.
Sì, un pochino meno rigido. Abbiamo richiesto di ridurre il numero dei tamponi e dei sierologici. Non è una riduzione importantissima, però ovviamente abbiamo chiesto di poter alleggerire il protocollo. D'altra parte, diciamo che non siamo più in un mese così con dei numeri molto alti come era aprile, come era maggio, quindi insomma speriamo che anche i numeri ci confortino, ecco, i numeri dei contagi, ecco, ci possano confortare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Comunque la nostra richiesta è stata fatta, adesso aspettiamo la risposta del CTS.
A proposito di numeri, riapertura degli stadi al pubblico. La Juventus sappiamo che è stata la prima a presentare un progetto di sicurezza, però sì. Sembra che prima della metà di ottobre non se ne faccia nulla, in generale per tutte le squadre. Oggi audizione del ministro Spadafora con il CTS per parlare ovviamente di questo problema. Secondo lei quando si riapriranno, seppur parzialmente, gli stadi per il pubblico?
Dunque, il decreto sicurezza, il decreto d'emergenza, insomma, dovrebbe finire verso la metà di ottobre, quindi ci sarà un nuovo decreto che speriamo possa dare la possibilità di avere anche un pochino più di libertà a livello di impianti sportivi, sia palazzetti ma palazzetti stadi. E quindi poter avere una capienza limitata, però ammettere i tifosi anche all'interno delle strutture sportive.
Ma ce la faremo prima di Natale, dottor Nanni, a vedere?
Ma io pessimistica.
È abbastanza pessimistica, la mia.
No, io spero di sì. Ecco, dobbiamo capire che uno stadio che contiene 80.000 persone, se abbiamo
no, intendevo anche proprio gli stadi completi, con tutto il pubblico presente, ecco,
no, con tutto il pubblico presente credo che no, sia ancora molto presto questo, andremo certamente al prossimo anno, ma una capienza di pubblico limitata credo che si possa anche prendere in considerazione.
Da quando, ecco, secondo lei, da quando?
Questo non spetta a me dirlo, cioè,
l'auspicio qual è?
L'auspicio è che per una capienza limitata si possa cominciare anche a breve. È chiaro che dipende molto anche dall'organizzazione che le società riescono a garantire per l'ingresso allo stadio, perché il problema non è tanto all'interno dello stadio. Voi capite che all'interno dello stadio una capienza del 20% di uno stadio come San Siro non crea nessun problema, ci sono posti, distanziamenti senza ombra di dubbio non creano problemi, e poi sei all'aperto. È chiaro che il problema è all'ingresso, devi garantire che non ci siano assembramenti all'ingresso, quindi devi disciplinare bene l'arrivo dei tifosi e l'ingresso all'interno dello stadio. Ma io credo che le società professionistiche siano in grado di garantire questo.
Beh, la Juventus l'ha presentato già il progetto.
Ma sì, penso che
il Bologna, dottore, ha già un programma, un'idea.
Ha già un progetto, certamente. Cioè, noi abbiamo diversi ingressi allo stadio, quindi pensate che 10.000 persone possono essere distribuite su 10-15 ingressi.
Certo.
Ovviamente devi avere del personale che impedisca l'assembramento, ma in poco tempo riesci a fare entrare e a far defluire i tifosi, cioè, sicuramente. Cioè, il nostro è uno stadio da 40.000 posti, 35.000 posti, non so, 5.000, 8.000 persone, 10.000 persone, io credo che riesci sicuramente a disciplinarle.
Però, dottore, dicevamo, e poi insomma siamo quasi per salutarla, sembra un po' paradossale però che in alcuni contesti ci siano degli assembramenti e poi si veda questo, l'ingresso allo stadio.
Questo,
ma perché?
Dottor Nanni,
ci sono delle discrepanze che effettivamente è difficile capire. Cioè, è chiaro che se hai dato un ok per aprire una discoteca e ha creato qualche problema,
esatto,
però,
certo.
Ha creato qualche problema. Però io credo che, ripeto, se le varie componenti si siedono intorno a un tavolo, io credo che si riesca a portare un protocollo di sicurezza che permette una capienza limitata all'interno di uno stadio, tenendo presente che lo stadio appunto è un luogo all'aperto anche fra l'altro. Quindi non credo che ci siano grossi problemi per questo. È ovvio che ci deve essere un atteggiamento responsabile da parte di tutti, da parte dei tifosi prima di tutto, da parte delle società che organizzano e da parte anche, per dire, dei trasporti comunali, dei trasporti certo, pubblici, certo. Perché effettivamente devono aiutare in questa impresa, ecco. Quindi io credo che se ci si siede intorno a un tavolo con le varie componenti, in poco tempo si riesca a trovare un protocollo di sicurezza senza grossi problemi, con capienza limitata. Il discorso della capienza illimitata, cioè della capienza massima dello stadio, questo credo che adesso sia ancora un po' prematuro pensarci.
20 secondi, come sta il caro Sinisa Mihajlovic?
Ma no, sta bene, molto bene, è sempre stato asintomatico, adesso è già negativo, ha fatto due tamponi negativi, quindi è stato 15 giorni come un leone all'interno di una gabbia, però è stato disciplinato, molto, molto attento a evitare problemi, ha fatto due tamponi negativi, sta già allenando,
sta già allenando la
squadra e si sta già caricando, anche lui... sta facendo corsa, sta facendo pesi in palestra da noi, quindi insomma dai, molto bene.
Benissimo. Dottor Nanni, grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, grazie a voi.
Grazie al dottor Gianni Nanni, ripeto, membro commissione medico-scientifica della FIGC e medico-sociale del Bologna, appunto, gli abbiamo chiesto qualcosa su Sinisa Mihajlovic, dopo tutto quello che ha passato. Era stato anche colpito dal Covid, no?
Esatto, però lui aveva superato e si è espresso in maniera alla Mihajlovic.
A me fa sorridere Mihajlovic, perché ogni tanto insomma non te le manda a dire, e credo che faccia bene. Allora ragazzi, siamo giunti al termine, stava una puntata intensa, tanti argomenti trattati, ringraziamo ovviamente tutti voi che ci avete seguito, gli ospiti intervenuti, Romeo Agresti col .com e il dottor Gianni Nanni che abbiamo appena salutato. Ringrazio Quintiliano Rossi e Federico Giampietro che mi hanno dovuto compagnia.
Federico.
Mi piace, ok.
Grazie a voi, grazie.
Rimanete su Radio Bianconera, tra poco Cose di Calcio con Chiara Papanicolaou e Antonio Paolino, poi lungo pomeriggio con tutte le nostre trasmissioni, i nostri approfondimenti. Mi raccomando, noi torneremo domani puntuali intorno alle ore 11:05. Buona giornata, buon ascolto amici, ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.